Dal 2013 a oggi sono morti in Puglia 21 milioni di ulivi. È la più grande epidemia delle piante al mondo e continua ad avanzare nel silenzio generale. Sono Daniele Rielli e nel mio nuovo libro Il fuoco invisibile racconto come è iniziata questa epidemia e come le teorie del complotto ne abbiano per anni impedito il contrasto. Racconto la vita degli scienziati che hanno scoperto la malattia e sono stati accusati di averla diffusa. Racconto gli sforzi di chi lotta ogni giorno per rendere di nuovo possibile far crescere gli ulivi. Racconto i segreti di un'industria sconosciuta, quella dell'olio, e indago il legame della mia famiglia e di tante altre famiglie pugliesi con gli alberi simbolo del Mediterraneo. Il fuoco invisibile è un libro su un disastro naturale, ma anche, e soprattutto, sulla capacità delle storie di guidarci e ingannarci. Il fuoco invisibile è in libreria dal 28 marzo. Nella descrizione trovi le date del tour che mi porterà a presentarlo in molte città d'Italia. E ora, una nuova puntata di PDR. Buon ascolto!
Ciao Daniele, benvenuto al podcast.
Ciao, grazie dell'invito. Anzi, ciao Daniele, grazie.
Senti, io inizio subito con una di quelle domande proprio marzulliane. Ma come hai iniziato a fare stand-up? Questa è stata la prima volta che sei salito su un palco e hai fatto stand-up?
La prima volta che sono salito su un palco e ho fatto stand-up è stato a Roma 9 anni fa, quasi esattamente 9 anni fa. E... In un locale che si chiama Va, non so se c'è ancora, penso di sì, Oppio Caffè. La serata si chiamava Cocktail Comedy Club e era un open mic che organizzarono Saverio Raimondo, Francesco De Carlo e Edoardo Ferrario. Era presentato, diciamo, da Saverio Raimondo, diciamo che era, è stato lui il demiurgo. E è una serata in cui ho incontrato, credo sia stato a tutti gli effetti il primo open mic d'Italia, ed è la serata in cui ho incontrato Luca Ravenna, Stefano Rapone, Michela Girò, Niccolò Falcone, tutto Gabriele Antinori. Ci siamo incontrati in questo open mic a Roma, con i nostri 5 minutini di monologo, tutti terrorizzati.
Eravate già tutti lì, praticamente.
Eravamo già tutti là, ci siamo incontrati a quello per Mike.
Senti, allora però non era affatto scontato l'idea sia di fare stand-up in Italia in italiano, sia che a qualcuno potesse interessare. Cioè, come tu ad esempio, come ti sei avvicinato a questo genere di comicità?
Io mi ci sono avvicinato dall'America. Io ho fatto un Erasmus nella stagione 2012-2013, diciamo così, in Inghilterra, che è stato, insomma, ho dovuto studiare più del previsto, mi sono fatto molte più canne di quante non me ne facessi di solito. In Inghilterra piove sempre, quindi sono stato anche tanto tempo da solo nella mia stanza.
Qualità del fumo dell'erba era buona comunque, cioè pessimo. Ok,
pessima qualità, però insomma faceva quello che doveva fare, come spesso fa l'erba di cattiva qualità, poi comunque ti spacca la testa a 22 anni, andava bene così.
Certo, non so se a te succedeva, a me capitava di rileggere la stessa pagina 8 volte, tipo, e ogni volta l'avevo capita profondamente, finché non arrivavo in fondo, l'ho dimenticato.
Io ho letto Il secolo breve, l'ho letto e credo sottolineato, però era il periodo in cui facevo le canne, quindi se adesso tu mi chiedi qualsiasi riferimento a pagine che ho sottolineato, mi sono preso gli appunti quando ho letto Il secolo breve, bellissimo. Non so niente, non ho trattenuto nulla.
Temo che sia un dramma generazionale. Un po'.
Sì. e comunque stavo a Reading e sono incappato. Reading, tra l'altro, città che ha dato i Natali a Ricky Gervais, questo l'ho scoperto dopo. E sono finito a vedere su YouTube video dei comici americani e mi ci sono chiuso e guardavo ore e ore e ore. Poi prima, adesso non voglio fare il vecchio, però 10 anni fa su YouTube c'era molta più roba, perché Netflix ancora non era in tutto il mondo, e insomma era ancora quella fase, stavamo andando verso le piattaforme di streaming ma ancora non ci eravamo arrivati, eravamo nelle fasi del download illegale, dello streaming illegale, e quindi YouTube era una zona ancora più grigia per quanto riguarda la stand-up. Quindi c'erano spettacoli interi di Chris Rock, di Louis C.K., c'era tanto Dave Chappelle, insomma. E quindi ho cominciato a vederli e rivederli E mi sono detto, adesso scrivo anch'io qualcosa. E quindi le prime cose che ho scritto le ho scritte in inglese, perché vivo in Inghilterra, sai che quando vivi all'estero poi inizi a pensare con la lingua del posto, se è una lingua che parli. E quindi i primi monologhi che ho scritto li ho scritti in inglese. E poi quando sono tornato in Italia, appunto, ho chiesto a Edoardo Ferrario, che avevo incrociato due volte, ho detto, ma c'è una serata dove posso provare dei monologhi? Lui mi ha detto, non c'è. E poi quando 3 mesi dopo hanno organizzato il suddetto open mic, mi ha scritto lui dicendo, guarda, abbiamo organizzato questa cosa, se vuoi provare.
Quindi in Inghilterra avevi scritto, ma non avevi provato dal vivo, diciamo.
Non avevo provato, nonostante il giovedì ci fosse il Thursday Comedy Night all'Università di Reading, ma io avevo troppa paura anche solo per andare, non sono neanche andato a vederlo, consiglio.
Eh beh, certo, perché se no, ho detto, se avessi sofferto di non salire sul palco, probabilmente.
Sì, o comunque sarei stato terrorizzato tutto il tempo. Chissà, forse sarei potuto salire. Cioè, mi piace pensare che comunque avrei continuato a provarci. Però, sai, in Inghilterra c'è una cultura della comicità diversa, ecco, quindi arriva l'italiano che comunque parla diverso da loro, col primo monologo della sua vita. Probabilmente avrei fatto schifo, come sospetto la maggior parte di quelli che si sono esibiti, perché immagino che la Thursday Comedy Night all'Università di Reading non fosse esattamente il Def Comedy Jam, diciamo.
E lì al Caffè Oppio com'è andata poi?
Guarda, il Caffè Oppio, Oppio Caffè per la
Oppio
precisione,
Caffè.
non importa assolutamente.
Potrebbe essere anche una varietà di oppio aromatizzata.
Esatto, in realtà stiamo solo facendo promozione ad altre sostanze. No, è andata bene. Sai, la prima volta che sei sul palco, perlomeno per me, principalmente hai paura. Hai paura prima, hai paura durante e hai paura dopo. Però è andata bene. Poi considera, era una serata in cui ogni comico doveva portare minimo 3 amici, ma diciamo numero gradito 5, perché sennò chiaramente nessuno veniva a vedere un open mic. Poi il locale, uno dei motivi per cui non si fa più stand-up in quel locale, è che i proprietari hanno sempre mantenuto delle regole rigide, per cui era tipo 12 euro l'ingresso con aperitivo. Quindi ecco, pagare 12 euro per vedere degli open micer comincia a diventare una spesa.
Selettivo.
Quindi proprio portare degli amici. E quindi alla fine sei là con i tuoi amici, ci sono altri comici con i loro amici, era una serata amica per l'appunto. Anche se sì, faceva principalmente paura, qualcuno comunque ha riso, a me è piaciuto.
Senti, ma è all'inizio, diciamo, stand-up c'era solo, immagino, a Roma e a Milano. E quando andavate, beh, innanzitutto già in queste due città incontravate stupore o sentimenti, diciamo, ora già la gente era contenta, diceva che figata, state facendo stand-up, è quello che stavamo aspettando, che ci fosse qualcuno in Italia che la facesse.
Allora, no, perché le persone che erano contente di andare a vedere la stand-up si andavano a vedere Satiriasi, il gruppo di Satiriasi, oppure Edoardo Ferrario. Queste erano le due entità in Italia che io all'epoca riconoscevo come persone che fanno stand-up. E loro c'erano un bel pubblico. Al di fuori di quello non c'era nessuno, almeno così sembrava a noi, che guardasse, che volesse vedere la stand-up dal vivo. Lo stesso Oppio Caffè, metà degli open mic c'erano. L'Oppio Caffè ha la caratteristica di essere di fronte al Colosseo. Tu dal palco c'è una vetrata alla tua destra e a 20 metri c'è il Colosseo. Quindi è un posto turistico. Quindi se non riempivamo la sala di amici nostri, i proprietari ci mettevano tavoli di persone random. E quindi già in questo open mic c'erano metà delle persone che non sapevano proprio cosa stava succedendo in sala. Una volta c'è stata una festa di laurea, una volta un compleanno di delle signore argentine in vacanza a Roma. Quindi, comunque sia, non è che proprio ci fossero persone che dicevano: ecco, finalmente gli stand-up comedian. E anche i primi anni dopo questa esperienza, quando ho iniziato con alcuni colleghi a cercare locali dove poterci esibire regolarmente, all'inizio dovevamo proprio spiegare sia al locale che spesso al pubblico che cosa stava per succedere. E quindi non è che ci fosse proprio questa brama di vedere della stand-up comedy, che è cresciuta piano piano, anche perché proprio come a me, grazie a internet, sono arrivati i comici americani, poi YouTube, Netflix hanno portato la stand-up comedy nelle case degli italiani, e in più io, come tutti i colleghi con cui io faccio questa cosa, ci siamo sbattuti molto in tutta Italia per provare a organizzare le serate e far crescere un po' il movimento, che adesso, devo dire, gode di ottima salute.
Ecco, e quando andavate appunto nelle città più piccole in provincia all'inizio, com'era la situazione?
Allora, considera che quando io ho iniziato, l'unico modo per andare in trasferta era interfacciarsi con un comico di un'altra città che aveva organizzato un open mic nella sua città e quindi aveva più o meno abituato una minima porzione di pubblico di quella città a vedere la stand-up. Quindi la speranza era: tu vieni da me a Roma nella serata che organizzo io vengo da te. Però nelle città piccole succedeva pochissimo, per quell'inizio si andava a Milano, a Palermo. Io mi ricordo delle date a Palermo che ho fatto, sono contento di aver fatto, che pagavano, lo dico senza problemi, 100 euro, volo escluso, e però ci davano un bel B&B in centro a Palermo, che è sempre bello. E però giustamente, cioè nel senso, non meritavo più soldi, perché io ho fatto 3 date in quel periodo a Palermo e sommando le 3 date forse arrivo a 40 spettatori di pubblico, forse. Per cui la prima data a Palermo prendevo il biglietto aereo, lo prenotavo 3 mesi prima, che costava tipo 46 euro, quindi comunque ci andavo sopra. Poi arrivavo là, fai il taxi condiviso per arrivare in centro, poi mi offrivano la cena, mi esibivo, mi offrivano la birra, 12 persone di pubblico e si tornava a Roma. Quindi era ancora molto, molto.
Diciamo, chi erano i comici di riferimento non stand-up in quel momento in Italia? Se ti ricordi, tu non li guardavi e quindi non ti ricordi neanche.
Guarda, secondo me 10 anni fa, allora no, per me i comici di riferimento erano quelli della stand-up, cioè io guardavo a Satiria, sì, guardavo a Ferrario, guardavo a questi qua. E non mi ricordo neanche chi fossero i comici di riferimento 10 anni fa, perché secondo me 10 anni fa eravamo già agli sgoccioli di Colorado, Zelig non c'era già più e non c'era proprio comicità né nei locali ma neanche più in televisione. Forse c'era Made in Sud, che però, sono sincero, credo di aver visto 5 minuti di Made in Sud in vita mia, non ti saprei indicare. Ecco, forse Checco Zalone era il comico di riferimento, perché già usciva nei film e già aveva.
Tra l'altro lui c'ha delle cose dentro mimetizzate che potrebbero anche essere comicità americana, poi non si nota perché tutto, cioè molti non lo notano perché tutto l'apparato, cioè è molto italiano, ma in realtà io ho sempre trovato, tipo la scena della nonna, non so se te la ricordi, quella che accende e spegne la luce, la nonna fa la calza, cioè la calza, sembra
Non
una scena dei Griffin, per dire.
me la
Ce
ricordo.
ne sono diverse comunque. Vabbè, e invece per quanto riguarda le influenze americane, cioè i tuoi comici di riferimento, chi erano?
I miei comici di riferimento all'inizio erano Louis C.K., Chris Rock, Dave Chappelle, Eddie Izzard, Ricky Gervais, cioè i grandi. Anche perché erano quelli che si trovavano di più su YouTube, quindi mi trovavo molto a rivedere un sacco dei loro video. E poi però ho guardato anche un sacco di comici minori, di cui magari poi mi sono scordato, perché poi guardavo anche altre cose. Guardavo un podcast, forse il primo podcast che ho visto si chiamava, questo credo abbia smesso di farlo uscire video, Getting Doug with High, che c'è, parafrasando, con Getting High with Doug, fatto dal comico Doug Benson. Erano gli anni in cui il Colorado andava verso la legalizzazione, primo stato insieme a Washington State a legalizzare la marijuana, e quindi aveva fatto lui fattone, fattone totale, aveva fatto questo podcast dove invitava dei comici e si facevano le canne in diretta a YouTube, e poi rimaneva il video online. E fumavano tantissimo, fumavano molto più di quanto accettabile. E quindi, guardando questo podcast, ho conosciuto anche un sacco di comici minori, che pensavo essere minori, tipo Sarah Silverman l'ho conosciuta così, Joey Diaz l'ho conosciuto così, Eric Andre, stavo pensando se Eric Andre era quello degli Outcast. No, Eric Andre l'ho conosciuto così. Insomma, c'è tutta una serie. C'è anche una puntata molto bella dove Jack Black fuma troppo e gli vengono le paranoie. Dice: ah, io sono
Sì.
diventato.
Sì,
per colpa del Anne, sto malissimo, mi sono rovinato la vita. E lui gli dice: no, veramente, cioè, tu sei Jack Black, hai fatto film che piacciono a milioni e milioni di persone. Lui dice: ah, no, ma sei sicuro? Insomma, è molto bello perché vedi proprio le persone anche stare male.
Beh,
E quindi,
statisticamente dopo un po' succede, con tutti quelli che
umano,
passano, esatto.
umano gli americani, quindi senza pietà, tutti questi bong. Però sì, ecco.
Ma Rogan lo guardi mai?
Sì,
Conosci?
Rogan lo guardo adesso che sta su Spotify di meno,
Anch'io.
però lui mette le clips su YouTube, quelle ancora le guardo, e se proprio la puntata mi piace vado su Spotify e me la guardo. Tendo a guardarlo e non molto più che ad ascoltarlo, anche perché poi lui fa vedere video, cioè pure a me piace vedere i podcast.
Io invece sono molto più per l'ascolto, però effettivamente c'è tanta gente, infatti anche io faccio versione video pure, oltre all'audio, perché comunque YouTube è un media prevalentemente maschile, lo sapevi questo? Probabilmente sì.
Lo so bene perché guardo le statistiche dei miei canali.
E comunque io Rogan, ad esempio, le puntate con i comici non mi fanno impazzire perché c'è lui che cerca sempre di quasi di... Cioè, mostrare che fa parte di quel mondo, no? Quando poi probabilmente è molto meglio come podcaster che come comico. Quindi, insomma, sono secondo me le meno interessanti quando fanno le cose che comici. Sono più interessanti quelle di scienza o di, insomma, di temi più forti, secondo me, in quel caso lì. E quindi, diciamo, anche il discorso vostro del podcast, di Tintoria, poi forse prima ne avevate fatti altri, se ricordo, no? C'erano stati altri esperimenti.
Allora, no, in realtà Tintoria è il primo che ho fatto. Poi di fianco a Tintoria ne avevo fatto un altro di sport con Luca Ravenna che si chiamava Tintoria Espro 98, che abbiamo chiuso dopo un po', e adesso con Luca stiamo facendo un altro podcast che parla di sport su Spotify. Questo non solo perché lo sto facendo per Spotify, però per esempio i podcast sportivi me li ascolto più di quanto me li guardo. Quello è proprio. Tipo io quando vado a fare la spesa mi metto in cuffia i podcast sull'NBA e passeggio sentendomi statistiche
Ah, ma dai,
sull'NBA.
cosa ascolti sull'NBA?
Di solito Bill Simmons, Zach Lowe, diciamo tutto il mondo The Ringer, tutta quella podcast platform là me la sento. Però americani, americani.
Sì, io ascolto invece quelli proprio specifici sui Warriors perché sono un tifoso dei Warriors, ce ne sono, cioè, boh, ne sono una decina, 3-4, diciamo. Ma comunque anche quello di Sky, non so se l'hai mai sentito con Soragna e Mammoli che si insultano continuamente, è abbastanza...
Sì, mi è capitato varie volte, però oramai mi sono talmente abituato a sentire gli americani che ne parlano. Poi gli americani parlano di sport in un modo diverso da noi, cioè
Sì,
per
certo.
quanto proviamo a farlo, loro proprio sono, vabbè, sono. È quello che è, cioè lo sport in America è troppo importante, l'approccio americano è troppo americano per superarlo, secondo me.
E chi tifi? NBA?
Allora, io in NBA mi. Sono molto contento di non tifare per nessuno, perché già, non lo so, io il calcio lo seguo da romanista e quando sei tifoso di una squadra poi diciamo ti rovini il resto dello sport. Invece nell'NBA mi piace tantissimo il fatto che io non tifo per nessuno, simpatizzo per delle squadre, ma in momenti diversi della stagione simpatizzo per una squadra, posso cambiare squadra per cui simpatizzo durante la partita senza nessun problema. Tendo a tifare per l'underdog, però proprio è un lampo che invece comincio a. Comincio a starmi simpatica all'altra squadra. Seguo i giocatori, mi piacciono i giocatori, però pure là a un certo punto mi stanno simpatici, poi mi stanno antipatici. Me la vivo come un gioco e mi piace tenerla così senza che rimango attaccato a quel giocatore o a quella squadra.
Il giocatore preferito adesso?
Giocatore preferito a te? A me piace Doncic perché comunque va proprio piano, cioè chiaramente non va. Va
Sì,
veramente
è
piano, però.
semovente. Ma l'altro giorno è uscito su YouTube degli highlights della sua prima stagione, che era 20 kg in meno. Cioè, poi lui non si tiene proprio. Ogni volta che va via in estate in Slovenia torna. Che non certo dio di Dio, però è forte, cioè nonostante è fortissimo.
Sì, lui è bello da vedere perché rispetto a quelli intorno a lui sta là che tutto un corculone, capito? Che. Oh. Non ho permesso, però non lo ferma nessuno. Pure Jokic mi piace, però mi piace anche vedere quelli che, cioè, mi piace anche vedere Giannis, quelli che dominano.
E fra Kerry e LeBron, sai di che parrocchia sei?
Ecco, tutte e due, cioè nel senso, considera che io mi piacciono tantissimo i Warriors. Quando hanno vinto l'anno scorso ero felicissimo, però quando LeBron tocca gara 7 ero felicissimo per LeBron. Comunque mi piace vedere, perché nel basket, nello sport americano, dove c'è quest'epica inserita proprio nelle cose, vedi la storia dello sport che si crea davanti ai tuoi occhi, queste legacy che vengono costruite e distrutte nell'arco di 5 secondi. Quindi LeBron che vince gara 7 contro i Warriors, questo proprio cambia come parliamo di LeBron James. Steph Curry che vince l'anno scorso quelle finals in quel modo, cambia la narrativa intorno a Steph Curry e la cambia davanti ai tuoi occhi. Cioè tu vedi lui che mette quelle tre triple, fa quella gara 4 e dici: ah vabbè, da adesso in poi bisogna parlarne in questo modo qua.
Sì, poi per loro è proprio una guerra simulata, e anche la narrazione continua, perché tu avrai visto in America i bar sports sono una cosa che, cioè, c'è sempre sport tutto l'anno, tutti i giorni praticamente, perché con le leghe professionistiche principali, cioè, tu copri ogni giorno, c'è una quantità di... Non è che c'è il calcio e basta, lì ci sono, c'è il basket che comunque in realtà forse va più all'estero, comunque anche in America è importante. E il football, il baseball, l'hockey che dei quattro è minore. Mi ho dimenticato qualcosa?
Il college football, quando bisogna, viene seguito tantissimo. Sì, no, loro...
Quindi non si ferma mai questa cosa. Cioè, i soldi che prendono loro, sì, perché è un mercato globale, no? Lo sport americano, ma anche perché è una macchina incessante, producono storie tutti i giorni, sempre, tutto il giorno, una cosa pazzesca.
Sì, diciamo, quello è l'aspetto americano dell'approccio allo sport, dell'approccio a tutto, e che comunque poi lo spremono fino all'ultima goccia. Cioè non è proprio previsto che non ci sia un momento, se c'è la possibilità da qualche parte di fare soldi, per loro è un affronto alla natura non andarli a fare.
E il podcast di Draymond Green, lo senti mai?
Sì, ogni tanto sì, mi vedo degli spezzoni.
Io, quello è un podcast che mi dà proprio la sensazione, dopo un po' che lo sento, dico sì, però, nel senso, tutto questo cosa c'entra con il mondo in cui vivo io, no? Eppure lo ascolto lo stesso. Cioè, non so se ti dà mai questa sensazione di alienazione dei podcast americani sull'NBA.
Cioè... un po' sentito quello di J.J. Redick, e vabbè, adesso lui si è appena ritirato, però sì, comunque sia, certo, è una cosa totalmente distante, però a me più che alienazione mi fanno sentire parte di quel mondo. Cioè sto là a pensare: ah no, giusto, però se ti offrono un contract a queste cifre non pare che tu vai da quello e dici no, perché comunque va trattato come un business, e parli una cosa che ti è distante anni luce, però a me mi fa sentire parte di quel mondo.
Certo, no, c'è la mid-level exception.
Esatto, capito? Perché mi sento tutti come sono strutturati i contratti e i salary cap nell'NBA. Cioè, è un mondo che mi è veramente lontanissimo, però lo ascolto con passione.
Questa cosa dei soldi, ad esempio, è interessante perché proprio spia anche dalla cultura americana. Cioè, l'idea che... Cioè, tu non senti mai criticare un giocatore, o mai, magari no, però più di tanto in Italia sulla base... principalmente dei soldi che prende, cioè nel senso il paragone fra prestazioni in campo e pay grade, no? A livello di soldi che prende è meno centrale da loro. Proprio un giocatore quando è venuto qua a me lì al podcast, a me lui diceva, non se lo diceva nel podcast, ma aveva detto, vabbè, comunque, che la questione è molto, le rotazioni sono molto sulla base dei contratti. Cioè, se un giocatore ha un contratto grosso, sta giocando male, deve continuare a giocare, perché quello è, diciamo, i soldi che gli vengono dati corrispondono a tot minuti, capito? Non puoi mettere più di tanto nella rotazione un giocatore che prende molto di meno, no? Perché proprio non si fa in NBA, cioè proprio il gioco è strettamente legato alla quantità di soldi. Poi i giocatori possono fare dei balzi salariali e cambiano ruolo anche all'interno della squadra, no? È un meccanismo molto interessante e molto culturale.
Sì, ce l'hanno molto più diretto questo rapporto, anche perché loro parlano di soldi con molta più... non voglio dire leggerezza, però con più trasparenza, ecco. Per loro è normalissimo parlare di soldi. Noi lo facciamo nel calcio, dove diciamo questo calciatore prende questo, però non lo facciamo, secondo me, noi il discorso legato ai calciatori e ai soldi è più ancora, ci sono le persone che si svegliano alle 5 di mattina per andare in fabbrica, tu prendi 3 milioni di euro, perché non...
Sì, cioè, il grado zero della società dello spettacolo, diciamo, e non guardarli, vedrai che...
Esattamente così. Quindi in Italia c'è ancora quel discorso legato ai soldi dei calciatori, e non c'è il discorso giustissimo che invece fanno in America. Cioè noi diciamo, quando un calciatore dice prende 10 milioni di euro, noi diciamo ah, sono troppi soldi per un calciatore, però allora chi gli dovrebbe tenere questi soldi? La famiglia che detiene la squadra, holding che detiene la squadra? Quindi siamo più contenti se i soldi se li tiene Qatar Airways, oppure siamo più contenti se i soldi se li prende un pischello X che è forte a calcio? Qua da noi la colpa cattolica cristiana risiede nel calciatore che prende 10 milioni di euro per giocare a calcio, invece di essere contenti per lui che si prende 10 milioni di euro da Qatar Airways, che adesso non so se è sponsor di questo podcast, in quel caso mi scuso, o comunque... Da noi ancora non abbiamo fatto questo salto, che è giusto che i calciatori, visto che producono soldi per queste società miliardari, è giusto che prendano più soldi possibili.
Tra l'altro, forse proprio per questo motivo, se non sbaglio, perché io calcio praticamente non lo seguo, ma gli stipendi dei calciatori sono, diciamo, resi pubblici netti, no? Mentre invece in NBA sono lordi, quindi sarebbero la metà in realtà, poi dipende dallo stato, però più o meno la metà.
Sì, sono netti, anche perché qua pure cambiano, no? Di paese in paese. In Italia c'è questa cosa che se tu paghi 10 milioni netti di Ibrahimovic, in realtà gli devi dare 20 milioni, mentre invece in Inghilterra, ma anche in Germania, per dargli 10 milioni basta che tu gli ne dia 15. Quindi diciamo il sistema di fiscale italiano è molto pesante per le società, anche se adesso si è legiferato anche per andare nella direzione di grandi calciatori con grandi stipendi che possono venire in Italia e scaricare un sacco di soldi, che qui siamo cintura nera di far scaricare le tasse ai
Senti, non so se sai invece che in America cambia, cioè proprio da stato a stato in cui giochi, no? Per cui c'è 40-41 partite in casa, se sei in California è più o meno come in Italia, forse anche di più, se sei in Texas è molto meno.
Sì, in Texas non c'è la income tax, cioè in Texas proprio non ci sono delle cose, e ci sono vari podcast di calciatori, di giocatori basket che dicono guarda, prima giocavo a Houston e poi mi sono trasferito ai Clippers, e dice proprio manco un numero, cioè a fine mese ti arrivano i soldi e dici uè, ma il resto tu... Infatti non è un caso che Joe Rogan, quando ha chiuso il contratto di esclusiva con Spotify, è andato dalla California a Austin perché comunque sia, cioè, a fine anno sono tanti, tanti, tanti soldi.
Sì, ma ha detto che era per il traffico, eh?
Sì, ma magari era anche vero,
era per il COVID. Però,
e poi, però, è anche vero che se ti danno 150 milioni e dici, ok, ne posso dare la metà l'anno prossimo a uno stato che in quel momento odiava, oppure me li posso ottenere, ha detto, sai che c'è, sono milionario, lo fanno andare a tenermi i miei soldi. Lui ultimamente sta prendendo un po' una deriva, lui un po', invece a me lui piacciono le cose con i comici, perché è il momento in cui me lo fa sentire più umano. Ogni tanto fa dei discorsi oramai che penso proprio, vabbè, però sei troppo in là. No, che fa ste cose su... Vabbè, come sempre, quando le persone ricchissime, ricche in quel modo, che per carità ce l'hanno fatta da soli, lui non è che sia nato ricco, però fanno dei discorsi motivazionali sull'impegno, sul lavoro, ma come anche fa lui sul fitness.
Ma quello è molto americano, io credo che sia una parte importante. Lui è bravissimo, è una persona molto intelligente, anche empatica. Poi, benché chiaramente non abbia una grande cultura di base, è molto intelligente, cioè questa cosa è evidente. Però sì, quella narrativa lì, cioè l'America, nel senso loro ce l'hanno... Da noi non funziona, poi ovviamente non è del tutto vera, ma come quasi nessuna narrativa è del tutto vera. Però a loro piace quella cosa là, se la sentirebbero, se vorrebbero sentire ripetere tutti i giorni, no?
Se a loro piace sono contento, però capito, dal mio punto di vista motivare le persone quando hai un contratto di quel tipo con Spotify e sono anni che fai quel tipo di vita e hai quel tipo di facilità di accesso a tutte le possibilità, poi io sto là a dire sì, vabbè, Gio, ho capito che fa bene fare tutti di sauna al giorno, però capisci che
sì, lui tra l'altro in realtà secondo me non rende molto pubblico il suo stile di vita, perché ogni tanto gli scappa la cosa, cioè tipo c'era uno che aveva cercato di entrare nella sua tenuta ed è venuto fuori che lui c'ha proprio, non dico l'esercito privato, ma c'ha le guardie del corpo.
C'ha ex esercito, lui c'ha le guardie del corpo ex esercito, sia dove registra il podcast sia fuori di casa.
Sì, sì. Peraltro sì. In America può anche avere senso, perché...
Sì, c'è, cioè, soprattutto in Texas, che comunque è uno stato dove, come dice lui, in un suo spettacolo, se leggi le regole del le leggi del Texas, è un foglio A4 scritto front and back, fine, per il resto liberi tu.
Ma sì, sì, poi comunque c'è da dire che in America, se tu guadagni X, devi spendere X, no? Perché è lo stato sociale strettamente legato, mentre in Europa i soldi si nascondono. Lì proprio... Se leggevo un'intervista a uno dei due... dei Crookers, non so se ti ricordi i Crookers, quel gruppo di DJ. Certo. A un certo punto, cioè, quello principale, purtroppo non mi ricordo il nome, viene chiamato a fare producer a Los Angeles e si presenta il primo giorno in studio con la magliettina, così, non dico del mercato, ma non di un brand, e la macchina che aveva preso all'aeroporto, tipo una Yaris. No? Praticamente nessuno gli parla. Quindi ho dovuto tornare all'aeroporto, prendere la macchina che non gli serviva, perché tanto stava tutto il giorno in studio, andare al negozio a comprarsi dei vestiti firmati e poi ho potuto cominciare a lavorare. E questa sembra una storia estrema, ma loro ci hanno molto questa cosa qua. Cioè, tu devi spendere i soldi che hai. È una cosa proprio di status, no? Sentivo Draymond Green che era indeciso se andare a vedere la partita dei Lakers, del record di LeBron, perché doveva prendere l'aereo privato. Perché poi c'è una partita a Portland, voglio dire, puoi anche andare in business, non è che di per forza prendere una privata.
Cosa, i jet privati proprio ce l'hanno, che secondo me, ecco, sui jet va fatto un discorso, secondo me andrebbero vietati, cioè nel senso proprio vietati nel mondo, cioè se non sei un chirurgo che sta portando
cuore,
per me non lo devi prendere. Non mi interessa se sei il CEO di sto cazzo, cioè...
Vabbè, dai, ne parliamo dopo che in teoria chiude il deal con Spotify.
E poi magari, esatto,
100 milioni.
E vado a Firenze in jet a quel punto. Però sì, secondo me quella è una cosa che andrebbe regolamentata. Però questo è un parere mio. Però non so se hai visto, dopo il Super Bowl, perché capito, adesso siamo nell'epoca del non devi inquinare. E dopo il Super Bowl, il numero di jet privati che riparte dalla città dove c'è stato il Super Bowl, ci sono tipo 400 jet privati che partono e tornano in America, e quei 400 jet inquinano quanto mezzo milione di persone che volano di linea dall'Italia all'Inghilterra. Allora perché? Cioè, prendi sali, vai in prima classe su un aereo molto costoso, vieni trattato come un re, perdi un'ora e mezza in più e non ce ne frega un cazzo, purtroppo la legge dice così. Però forse sono io che sono...
No, è così, io
non lo so.
Mi ricordo avevano fatto un summit sul clima tipo G8, questo però era un annetto, forse anche due fa, quindi non mi ricordo i dettagli, però anche lì c'era stata una cosa del genere, cioè tutte le delegazioni erano arrivate in jet privato. E... Sì, non lo so, devo dirti, non conosco bene l'argomento in termini di inquinamento reale, quanto veramente impattino, però certo, di sicuro è ridicolo l'influencer che fa le robe di greenwashing, no? Di comunicazione eco-friendly e poi va a prendere il privato. Quello, diciamo, è ipocrisia contemporanea, su questo posso essere da...
Sì, mi sembra sia così, però capisco anche che una volta che entri in quel mondo e c'hai quelle possibilità, tu tendi a farlo, e quindi semplicemente in Italia devi dire mi dispiace, i jet privati si possono prendere solo per questo e questo motivo, che sono appunto... capo di stato che deve fare la visita ufficiale, oppure rene che va portato da Brindisi a Torino e si parte.
Finirà con Mattarella che va in trasferta in carrozza. No, vabbè, senti, ma invece che tipo di... Cosa?
Gli dolerebbe molto la carrozza.
Ah, è vero. Senti, e invece che tipo di pressioni, visto che se... Queste sono più o meno comunque anche pressioni social. Che tipo di pressioni dei social ricevi tu in quanto comico? Cioè, quali sono le cose tipiche per cui vengono a stressarvi?
Ma guarda, quando escono i biglietti, non ho trovato i biglietti, non riesco a trovare i biglietti, fatte adesso per fortuna, per esempio, le persone vogliono venire a vederlo dal vivo, il locale lo facciamo snodo, fa 120 posti, i biglietti finiscono subito, quindi tutte le persone scrivono. Non sono riuscito a trovare i biglietti, come si fa a trovare i biglietti? Principalmente questo. Se no...
Vabbè, insomma, è un bel problema da avere, dai.
Sì, è un bellissimo problema da avere, ma altrimenti non ricevo particolari. Poi io non ho tantissimi... Ho 24.000 follower, che sono 24.000, ma non sono tantissimi. Uh-huh. E in realtà credo anche che più follower hai, meno leggi i commenti, perché ti arrivano troppe richieste. Quindi secondo me si ricevono in realtà poche cose. E i commenti su YouTube sono... pure qua, per fortuna, quasi tutti positivi. È difficile che riceviamo commenti di critica o che ci mettano pressione, sia come tintoria che come Daniele Tinti comico.
Ma sai, forse il vantaggio è che quando i contenuti sono anche di una certa lunghezza, no? Già ti segue chi ti vuole seguire, insomma. È difficile che uno che cerca solo la rissa si metta lì a guardare un podcast di un'ora.
Sì, e poi... io penso anche che, diciamo, soprattutto su internet, sui social, gli hater o comunque i critici ci siano nel momento in cui tu arrivi a persone che non ti vogliono guardare. Che è legittimo che ci siano un sacco di persone che non vogliono vedere né i miei spettacoli né tintoria. E nel momento in cui tu queste persone sentono costrette a vederti perché diventi virale, esplodi, gli esplodi davanti agli occhi e tutti parlano di quello che fai, allora dicono: ma che è sta roba che mi appare davanti, e ti commentano qualcosa di negativo. Invece sia il podcast che i video miei, diciamo la mia carriera da comico, sono cresciuti in maniera abbastanza graduale. Cioè le persone che si guardano Tintoria vengono a vedersi il podcast, vengono ad ascoltare il podcast, che è vero che è cresciuto molto di numeri negli ultimi 6 mesi, però dopo sono 5 anni che il podcast c'è, che c'ha questo formato, e insomma il podcast è quello che è. Non è che di punto in bianco a una serie di persone gli appare questa roba e dice: ah, ma che è sta cosa? È una cosa che, se te la vuoi venire a vedere, te la vieni a vedere; se la vuoi ascoltare, l'ascolti, altrimenti vuoi proseguire.
Invece un luogo dove cerchi proprio l'interazione col pubblico, perché fa parte dello spettacolo, è appunto durante gli show, no?
Sì, un po' sì. Devo dire, lo spettacolo vecchio, quello che ho caricato su YouTube, sì, di Emma, lì c'era proprio una parte ogni sera in cui parlavo col pubblico, facevo le domande a una coppia, e che non era male, perché quando sei in mezzo al tour e fai 40 date, sai che ogni sera c'è quella cosa che può andare male, può andare storta, può essere bellissima, non sai cosa ti rispondono, quindi pure per te è un momento per stare un po' così. Nello spettacolo nuovo praticamente non parlo mai col pubblico, è proprio uno spettacolo tradizionale. Devo dire che mi sta pure piacendo, perché essendomi fatto tutto il tour vecchio con questa cosa di interazione col pubblico, adesso farmi un tour dove invece faccio lo spettacolo, non mi dispiace. Però la parte di, cioè, sai, comunque sia uno spettacolo dal vivo su un palco con una forma d'arte che tende a rompere tutte le pareti che ci sono tra te e il pubblico, è inevitabile l'interazione. Cioè, se succede qualcosa, se faccio comunque sia una domanda a qualcuno, ma in generale anche come performance, non è una performance teatrale, è una performance di stand-up comedy, quindi il pubblico è lì, è impossibile non interagire.
Ma voi facevate anche con Ravenna, Rapone, mi sembra, anche delle cose di improvvisazione al Pigneto anni fa, quando venivo a vedervi, o sbaglio?
E allora, noi di solito facciamo questa cosa al Pierrole Fu, dove ci esibivamo. Adesso ci siamo spostati a fare la serata tutta roba fresca, dove proviamo monologhi nuovi. Ci siamo spostati a Snodo, che è lo stesso che registriamo Tintoria, però al Pierrole Fu, che è il locale dove abbiamo fatto per 3 anni e 3 anni e mezzo, alla fine di ogni girone, chiamiamolo così, per cui tipo a Natale e a giugno facciamo una serata dove salivamo tutti e 3 sul palco, ci facevamo dare degli input dal pubblico e provavamo a costruire dei monologhi al volo, che è un gioco di improvvisazione che in America e in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra, si fa molto, che adesso un po' sta arrivando anche quello in Italia, che devo dire è divertente. Improvvisare è molto divertente, può andare molto male, però è divertente.
E invece come costruisci lo spettacolo vero e proprio, cioè qual è il percorso che arriva poi alla registrazione dello special?
lo spettacolo vero e proprio, io ho un metodo che oramai è abbastanza consolidato per quanto mi riguarda, cioè io scrivo monologhi corti, mi segno gli spunti, mi segno le battute e poi arriva un momento in cui devo scrivere lo spettacolo nuovo e quindi metto insieme, cioè però mi siedo e metto insieme, metto vicino tutti i monologhi che ho scritto, tutti gli spunti che mi sono segnato nell'ultimo anno e comincio a chiedermi perché ho scritto questi monologhi qua, che cosa volevo, cioè dove volevo andare a parare con questi monologhi, come si collegano. E quindi mettendoli insieme, comprimendoli insieme, cerco di capire qual è il fil rouge che lega a tutto quanto e proprio perché ho scritto quei monologhi là. E in questo modo mi viene fuori il tema dello spettacolo nuovo, o i temi dello spettacolo nuovo. E quindi poi mi ritrovo con una cinquantina di minuti di materiale che io ho provato in modi diversi e in tempi diversi e ho questa 50 minuti, un'ora di materiale con cui giocare, per cui provo a scalettarlo in modo diverso, a mettere una battuta qua piuttosto che qua, a cambiare l'ordine, aprire un discorso qui e poi chiuderlo più avanti, e quindi gioco un po' con questa... con questa scalettona di monologhi e vedo dove mi porta, e anche esibendomi le prime volte, facendo lo spettacolo le prime volte, capisco cosa funziona e cosa non funziona, cosa manca, e provo ad andare in quella direzione finché non sono soddisfatto. Quindi se qualcuno viene a vedere il mio spettacolo a inizio tour e lo viene a vedere a fine tour, non ti dico che sono due spettacoli diversi, però insomma è molto molto nuovo.
E diciamo, immagino che appunto ci sarà la battuta in sé, le routine in sé da aggiustare, anche i tempi eccetera, ma invece per quanto riguarda gli argomenti sensibili lì è anche un meccanismo di affinamento, cioè tu parti più spinto e poi mano a mano l'arrotondi, o al contrario vedi fin dove ti puoi spingere e aumenti sempre di più, o niente di tutto questo?
Se mi capita di scrivere di un argomento spinoso o delicato, comunque sia, poi le prime volte che faccio lo spettacolo cerco di stare attento alla reazione del pubblico, perché io comunque sia mi aspetto una certa reazione del pubblico quando parlo di determinati argomenti, non è che vado proprio allo sbaraglio. Quando scrivo un monologo che so che parla di qualcosa che può dare fastidio alle persone, lo scrivo in modo... non che non dia fastidio, però che si capisca il senso di quello che dico. Per cui è difficile che io comunque vada a fare uno spettacolo pensando questa cosa, questo monologo darà fastidio a qualcuno, questo monologo offenderà qualcuno. Quindi io vado sul palco già pensando di essere a prova di... non di critica, però di offesa. Cioè io comunque sia non voglio mai offendere nessuno, quindi è difficile che salga armato sul palco. Però sicuramente poi le prime volte che faccio un monologo, sia quando lo provo sia poi quando lo provo all'interno dello spettacolo, ascolto la reazione del pubblico e cerco di capire se invece sono troppo pesante, banalmente. Cioè magari se parlo di un argomento delicato e se dici tutto il tempo no perché non voglio, per carità, quella parte magari la puoi togliere tutta quanta e andare dritto per dritto, oppure viceversa, vai dritto per dritto su una cosa e magari ci arrivi troppo rapidamente, le persone non l'accettano, invece se ci fai un ricamo e ci arrivi meglio, le persone dicono ok, allora accettano di ridere di un tema che può essere invece magari insidioso. Quindi sì, sicuramente faccio attenzione, perché l'esperienza finale che voglio dare al pubblico è quella di divertirsi indipendentemente dall'argomento che tocco. Però ci sono certi argomenti che devi imparare a farli accettare al pubblico.
Una grande differenza, diciamo, rispetto alla comicità italiana che c'era quando io, ad esempio, facevo l'università, ma anche il liceo, no? Era tutta satira politica, sempre politica, politica. Una cosa interessante della stand-up comedy contemporanea, che appunto è molto più sul quotidiano, sui rapporti fra persone, sulla biografia. E, diciamo, quali sono i tuoi temi preferiti e come ti poni anche rispetto a questo discorso della politica? Cioè a te non interessa inserire nello spettacolo, inserisci in certe maniere meno frontali come si faceva una volta, o proprio non te ne frega niente?
Ma allora, io la maggior parte dei temi che tocco sono effettivamente, come dicevi tu, temi personali, parlano della mia vita, delle cose che osservo, che attraverso. E è vero che non si fa satira politica, però una cosa che oramai è quasi banale dire è che è difficile fare satira politica oramai perché i comici sono i politici stessi, cioè questa è una banalità. Adesso che i politici devono rivolgersi anche loro al web, ai social, sono già ridicoli, ma perché scelgono loro di essere ridicoli. Cioè, se tu, i politici fanno i meme in campagna elettorale, i politici dicono una cosa, poi la ribaltano e poi dicono il contrario di quella cosa. Quindi già usano su se stessi tutti i meccanismi comici possibili. Cioè, Giorgia Meloni che va in Spagna e fa: "Soy una madre, soy una mujer." Cioè, è già la parodia di se stessa volutamente. E quindi è impossibile.
Hanno perso l'aura di sacralità, diciamo, non sono più
Certo,
politico.
sono già ridicoli, ma perché loro stessi si mettono in ridicolo, perché gli va bene pure quello. Quindi la comicità di una volta, ma com'era la comicità su Berlusconi o anche prima, non ha più senso di esistere perché i politici già ti superano in tutto quello che puoi fare. Per cui ha molto più senso fare satira sociale, poi comunque sia la società è il riflesso della politica diversa e viceversa, anzi, e quindi fare satira sociale inevitabilmente porta a fare anche satira politica indirettamente, secondo me.
Certo, no, ma sicuramente così, ma e poi non c'è, comunque in ogni caso non ci sarebbe l'obbligo a farlo, cioè se uno se la sente rientra nel suo cono di interesse. Ma senti, invece come cambia il pubblico quando vai in giro per l'Italia? Cioè, perché proprio guardando il tuo ultimo spettacolo che c'è su YouTube, a un certo punto ti dico come siete venuti qua e mi sembra che fosse a Milano, no, lo spettacolo, perché erano venuti coi mezzi, ci se fosse stati a Roma, fossimo stati a Roma, sareste venuti in macchina, no? Questa, vabbè, è una cosa... Così, però immagino ci siano delle differenze anche più importanti fra dove vai in giro per l'Italia, insomma, nella tua esperienza.
Sì, ci sono differenze. Diciamo che il pubblico al nord Italia tende ad essere più pubblico del centro-sud. Questa è un'analisi totalmente mia che può essere completamente sbagliata, però perché diciamo che a Roma o a Napoli, a Palermo, le persone dicono, scherzano tutto il tempo. Fanno battute tutto il tempo, dicono cazzate tutto il tempo, a casa, al lavoro, non c'è proprio questo scherzo costante. Quindi quando poi vengono a vedere lo spettacolo, non è che dici: "Ah, mo finalmente si ride." Dicono: "Ah, ecco un altro che fa quello che io ho fatto tutto il giorno." E tutta la città in cui sono stato non ha fatto altro che dire: "Oh, essere rumorosa e scherzare tutto il tempo." Quindi non c'è molto questo stacco. Quando invece vai a Milano, adesso senza fare le solite cose, Milano, se va a Milano, va a Torino, dove invece magari c'è più una distinzione, cioè quando si lavora, quando si scherza, quando si fa aperitivo, quando si va a vedere il comico, si va a vedere il comico, quindi il pubblico viene col ruolo attivo di pubblico del comico e quindi vengono a dire: "Ok, adesso sto in silenzio, ascolto, rido, applaudo." E lo fanno ed è molto bello. Mentre invece a Roma le persone vengono già, gli rotto del culo che ti sono venuto a vedere, ti hanno fatto un favore, hanno parcheggiato, adesso vediamo se li fai ridere. Quindi è un po' più così spigoloso. Poi ci sono le cose che in certi posti fanno ridere, cioè la blasfemia, per esempio, che in generale le bestemmie sul palco, per quanto stanno facendo un grande ritorno, non fanno molto meno ridere quanto uno non pensi. E in parte questo, vabbè, dipende poi da regione a regione, ci
A meno
sono
che tu non
posti.
sia in Veneto, insomma.
In Veneto si può fare, però pure là devi dire la bestemmia, allora non puoi proprio
Eh beh, certo.
dire. Esatto, insomma, perché se sali sul palco e bestemmi, comunque le persone fanno un passo indietro, anche se non sono religiose, perché sembra che stai a fare il fenomeno, capito? Che dice: "Ah, adesso bestemmio, visto che ormai la parolaccia è sdoganata, non fa più ridere la parolaccia in sé, la bestemmia invece è proprio come era la parolaccia una volta, cioè la risata facile, però è anche un po' fastidiosa perché giustamente magari ci sono le persone a cui dà fastidio. Però questo cambia di regione in regione. E poi ci sono, sì, esatto, altri temi. Banalmente, se vai in Sicilia, tu da non siciliano a scherzare sulla mafia, la gente non ride, ma perché non c'è niente che tu gli possa dire sulla mafia.
Certo.
io sono cresciuto all'Aquila, non è che arrivo e adesso faccio battuta sulla mafia, e un siciliano dice sì, ma tu, cioè, non lo sai, le tue riflessioni sulla mafia saranno a un livello troppo più superficiale rispetto a quelle che facciamo noi, perché sei venuto qua a fare il fenomeno su sta cosa e non li fa ridere, giustamente, perché tu che non sei siciliano come fai a produrre qualcosa sulla mafia che a quello non abbiamo già pensato, non ci riesci.
Sì, certo. No, vedi, a proposito di quello che dicevi sul nord, eccetera, sulla divisione vita seria, e questo invece è il momento in cui sono venuto qua per ridere, io ho avuto questa sensazione da spettatore anche quando sono stato al Comedy Cellar a New York, non so se sei mai stato.
No.
Io sono stato un paio di volte in anni diversi e c'è proprio questa sensazione che tu entri e dici, i comici sono bravissimi, hanno delle routine che già sono in formazione, ma sono già veramente molto avanzate dal punto di vista del tempo, dei tempi, di tutto, insomma sono molto professionali, però proprio la gente va là per quello veramente in 5 minuti si crea un clima incredibile, cioè lì veramente va un comico, anche questi sono bravi, ma se andasse uno medio comunque non andrebbe male, cioè devi veramente metterti d'impegno, perché quelli sono andati là per ridere, poi tu esci da là e il giorno dopo dici, ma questa è la stessa gente che c'era là sotto indemoniata, capito? Perché invece sembrano proprio l'esatto contrario, no? È abbastanza impressionante. E secondo me nel mondo anglosassone molto della stand-up si spiega così anche, cioè alle volte è così curata, anche così spinta, proprio perché è un rovesciamento totale della vita normale, no? Molto più
sì,
da noi.
Sì, mi sembra tantissimo, che una sensazione che ho avuto un sacco anche quando stavo appunto in Inghilterra, che vedi gli inglesi a Reading, sai, Reading non è Londra, Reading vedi proprio gli inglesi e pensi, ma com'è possibile che, cioè, non so, tipo i Rolling Stones vengono da qua, cioè siete voi, gli Arctic Monkeys, cioè pure con la musica c'è proprio questa cosa, però perché loro hanno proprio lo stacco, cioè adesso si lavora, adesso si sta al pub. Oppure
certo.
Senti ogni tanto?
Sì, adesso l'ho sentito, prima fino adesso non si era sentito.
Però io c'ho tutto chiuso, quindi non capisco da cosa stia venendo. Però vabbè, scusa,
un contatto di perenne remitismo, per cui non ho cose che fanno blip sul computer.
Comunque no, c'hanno proprio questo stacco, adesso si lavora e quando si lavora non si scherza, no? C'hanno tutte le cose delle human resources che ti dicono non puoi fare le battute, non puoi, cioè quando lavori lavori e poi invece quando stai al pub, quando bevi bevi, quando fai festa e quando vai a vedere il comico, mentre qua per l'appunto noi quando lavoriamo scherziamo, quando siamo a casa scherziamo, quando andiamo a vedere il comico già siamo scherzati.
Senti, un'ora che stiamo parlando non abbiamo ancora parlato della cosa più importante, che ovviamente è il rugby.
Giusto, giustissimo. è cominciato il Sei Nazioni. Devo dire, o posso dire, sono molto curioso. Tanto che non vado allo stadio a vedere la nazionale, ho preso i biglietti per andare con mio padre l'11 marzo a vedere Italia-Galles, perché secondo me ci sono gli estremi, ci sono... Potremmo divertirci.
Senti, ma in che senso, se ti ha effettivamente aiutato, ma diciamo il tuo aver giocato, giochi ancora o non giochi più?
No,
però, diciamo aver giocato da ragazzo, eccetera, come ha influito sul tuo carattere, se ha influito?
Guarda, ha sicuramente influito, però non ti saprei bene dire come. Io del rugby dico sempre che io al rugby non ho restituito quello che il rugby mi ha dato, perché comunque io ci ho giocato per un po' di anni, ci ho giocato prima da bambino, poi ho smesso per un periodo alle medie, poi ho ricominciato al liceo comunque sia giocavo, ci allenavamo 5 volte a settimana, la partita la domenica, era proprio una giovanile, la giovanile dell'Aquila Rugby, si giocava a rugby, e io però c'avevo dei problemi proprio caratteriali, non ero aggressivo, non ero competitivo, e avevo paura di sbagliare, per cui mi piaceva molto giocare a rugby, però quando arrivava la domenica ero principalmente ansiato prima della partita, perché non volevo fare errori, non volevo sbagliare, e
un po'
quindi
il Woody Allen del rugby, diciamo,
sì, un po' il Woody Allen del rugby, che a me piaceva tantissimo, però diciamo c'è un limite a quanto puoi giocare uno sport di territorio se non sei un po' aggressivo e competitivo. Per cui poi a me piaceva anche, mi ha aiutato perché per smettere di avere quest'ansia la domenica ho iniziato proprio a distaccarmi dalla cosa, quindi per me era diventata proprio una cosa di tecnica, esegui il placcaggio, esegui la finta, sali piatto, non era una cosa di vincere o perdere, una cosa di giocare bene al rugby senza pensare a niente, che quello è stato un po' un bene, un po' un male per la mia vita, perché invece secondo me voler vincere è una cosa che, per esempio, o voler andare bene, voler essere meglio degli altri è una cosa che mi avrebbe fatto bene nel rugby e mi avrebbe fatto bene anche nei miei 20 anni, è una cosa che invece mi ha dato più la stand up del rugby. E quindi mi è dispiaciuto che il rugby, che mi è piaciuto tantissimo giocarci, è ancora lo sport a cui mi sono divertito di più a giocare, molto più del calcetto, che comunque ci gioco, adesso ho una tendinopatia al ginocchio, però ci ho giocato tantissimo a calcetto tutta la mia vita, però ecco, giocare al rugby era proprio bello, e però proprio caratterialmente non ho mai avuto la testa da rugbista, e per cui ecco, in questo senso mi sento in debito verso il rugby, perché invece poi giocare al rugby è troppo bello.
Senti, ma quindi appunto invece la competizione fra comici, che mi sembra di capire è una cosa che dove ti sei spinto un po' più là per quanto riguarda la voglia di vincere o comunque di fare meglio degli altri.
Sì, allora, però in realtà, perché la competizione tra comici, qual è il segreto? È che non è vera competizione, cioè io se faccio una serata con gli amici, con i colleghi, io voglio essere più bravo di loro, loro vogliono essere più bravi di me, però noi in realtà non stiamo competendo uno contro l'altro. In realtà, se io voglio essere più bravo di te e tu vuoi essere più bravo di me, l'unica cosa che succede è che il pubblico si vede una bella serata, però non è che poi ci sono i punteggi, non è che qualcuno vince e qualcuno perde, quindi è una finta competizione. Però, cioè, all'interno di questa finta competizione noi ci divertiamo molto. Cioè, dire sono stato più bravo io, sei stato più bravo tu, per noi è molto divertente, e secondo me è un modo salutare per migliorarsi in quello che si fa. Cioè, io se faccio serata, uno dei motivi per cui mi esibisco spesso con Rapone e Ravenna è che sono bravi, e quindi io, se voglio essere più bravo di loro, devo scrivere monologhi belli, devo performare bene tutte le sere, e questo mi porta a migliorare, e lo stesso vale per loro.
E diciamo in generale, rispetto alla scena, avete le vostre gerarchie interne? Cioè, diciamo, siete tutti d'accordo su chi è più bravo, chi è meno bravo, come funziona? Qual è
No, non siamo
che
tutti d'accordo perché tutti pensiamo di essere più bravo di tutti. È impossibile stabilire una gerarchia perché tutti i comici pensano di essere il comico più bravo del mondo. Quindi è impossibile stabilire una gerarchia. Però c'è un po' c'è una gerarchia fatta di anzianità, sicuramente. Poi c'è una strana gerarchia fatta di visualizzazioni, followers. C'è una gerarchia fatta di biglietti venduti. Però noi sappiamo chi ci piace e chi non ci piace. Cioè, c'è una gerarchia di qualità interna alla scena comica, che al di là del fatto che tutti pensiamo di essere più bravo, noi sappiamo chi ci piace e chi non ci piace, e chi pensiamo sia più bravo e chi sia meno bravo, più o meno lo sappiamo, anche se veramente tutti pensiamo di essere più bravo. Questo non è una battuta.
E questo mi porta alla domanda che una volta feci a Luca Ravenna. Non ero ancora, non abitavo ancora a Roma, ma ero qua qualche giorno e stavo mangiando un panino vicino alla sua casa, quella di anni fa, a San Lorenzo, per un posto trucidissimo. E non so perché, alle 3 di notte, dissi: ma perché fai stand up? E poi dopo lui, qualche giorno dopo, mi disse: ma sai che ci ho pensato? Non lo so. E c'è una cosa che l'aveva un po' turbato. E poi ovviamente è passata. E io ho pensato: ma che cazzo di domande fai alle 3 di mattina al timpanino? Quindi adesso, siccome non imparo, la rifaccio anche a te. Perché fai stand-up?
Ma io faccio stand-up perché mi piace tantissimo, cioè perché proprio è la cosa che mi piace di più. Non c'è niente che mi piaccia come mi piace più di quanto mi piace giocare a rugby, mi piace più di tutto. Cioè sono proprio contento, questa è la cosa più bella di questo lavoro, che poi sai, uno quando prima che diventasse un lavoro lo romanticizzavo, sai, un artista, maledetto, giri per la città. In realtà parli con la commercialista, stai sempre su WhatsApp, organizzi cose, prenoti treni, perdi treni, vai al B&B, stai da solo. Cioè c'è tutta la parte di lavoro che è una rottura di scatole come tutti i lavori che prevedono spostarsi in tante città, c'è una partita IVA, cioè nel senso c'è tutto il carrozzone di lavoro che è una rottura di scatole. E però poi al centro di tutto questo c'è andare sul palco e cercare di fare ogni sera il miglior spettacolo possibile. Allora, visto che quella cosa là mi piace tantissimo e mi piace tutte le volte che lo faccio, allora mi piace questo lavoro, perché se il cuore del lavoro è fare la cosa che amo di più nel mondo, quindi va benissimo così.
Senti, le due cose che hanno aiutato te, ma anche gli altri comici della tua generazione, del tuo gruppo, non solo comunque questa nuova ondata di stand-up, che poi non è neanche più tanto nuova, però diciamo quelle di cui abbiamo parlato fino adesso e simili, sono state la televisione e internet. Per quanto riguarda la televisione, cioè lì come ha funzionato il tuo all'inizio, com'era, capivano quello che stavate cercando di fare, ci sono stati dei momenti difficili?
Ma sai, la televisione e la stand-up secondo me in Italia non sono mai riuscite a fare, ad unirsi veramente. C'è stato un nemico pubblico, il programma di Montanini, che andava in seconda se non terza serata su Rai 3 per tre stagioni. Quello è stato un bel momento di stand-up in televisione. E poi dopo, secondo me, non ci sono stati veri programmi di stand-up nella televisione generalista, come di Central qua. Sì. Monologhi di stand up, e per carità, Comedy Central lo fa, però Comedy Central adesso credo sia su Paramount, cioè comunque sia non è la televisione italiana. I tentativi che si sono fatti nella televisione italiana quasi sempre poi non sono andati benissimo, o comunque la stand up era un po' un momento marginale all'interno di un programma più grande, e non ho mai veramente preso piede, anche se magari da parte degli autori c'era veramente la volontà di provare a fare una cosa fatta bene, però secondo me ancora non è mai successo e magari non succederà mai, cioè magari proprio la stand-up comedy, premesso che adesso all'interno di Zelig, che è ripartito nel frattempo su Canale 5 più forte che mai, ci sono dei monologhisti che si può dire che facciano stand up, e qualcuno funziona pure, però ecco, proprio la stand up nella televisione generalista io ancora non, negli ultimi anni l'ho vista, a parte appunto forse Nemico Pubblico di Montanini, non mi parlo, oddio, non voglio,
no io intendevo Comedy Central, sì
no, Comedy Central sta là e continua a fare i suoi monologhi, adesso finalmente, cioè adesso ormai da un po' di anni li carica anche su YouTube, li carica tagliati, che è un po' per noi una coltellata, perché comunque c'è il tuo monologo, lo vedi tranciato, però insomma queste sono le regole interne. No, come di sempre, continua anche a lanciare nuovi volti all'interno della stand-up comedy, a dare spazio a comici più o meno emergenti o a vecchi comici stanchi come me. Adesso
no, ma una cosa interessante è anche che voi adesso siete molto forti su internet e poi dal vivo, ma molti magari fuori da Roma o Milano non sanno che voi per anni avete fatto veramente tantissimi live. Io mi ricordo che dicevo a Luca, ma scusa, perché non mettete queste cose su YouTube? Lui mi diceva sempre, arriverà il momento, non è ancora quello, no? E infatti poi è arrivato. Però voglio dire, invece, non so, nei generi musicali spesso non c'è più questa gavetta nei locali, no? Forse anche se sono meno locali che fanno suonare, o forse perché è meno importante per lo sviluppo delle canzoni il contatto col pubblico. Però voi per anni avete fatto tantissimi spettacoli in posti anche abbastanza piccoli, dove però gente cominciava a venire, e dopo avete cominciato a spostare tutto questo su internet e ha avuto successo, no?
Sì, però è un po' inevitabile, perché sai, tipo la musica non si fa più, ma si fa molto di meno la gavetta nei locali, però perché la musica te lo permette, tu puoi farti la musica in camera, col computer, con la drum machine, e ti puoi esercitare in camera, puoi diventare molto bravo in camera, e poi puoi mettere il pezzo che hai creato in camera tua online e vedere come va. Tu non puoi diventare bravo a fare stand-up comedy se non ti esibisci davanti al pubblico, è proprio impossibile. Quindi la tua cameretta deve essere una cameretta con 40 persone davanti, altrimenti non lo imparerai mai a fare. Quindi è proprio necessario che vai fuori e fai serate piccole, e rimane necessario. cioè tu non diventi mai troppo grande per fare un locale con 40 persone, perché comunque devi sempre farle ridere quelle 40 persone, e anzi tendiamo pure a cercare nei locali con 40 persone per provare i monologhi nuovi, per provare un monologo nuovo davanti a 400 persone, non ha senso. Davanti a 400 persone ha senso che magari hanno pagato un biglietto, è giusto presentargli uno spettacolo fatto, provato, che va bene. Invece in un locale più piccolo dove fai pagare meno soldi, dici io qua sto provando i monologhi nuovi, che può darsi che non vadano bene, che non funzionino. E questo è il bello della stand-up, è inevitabile che sia così. E noi non caricavamo le cose su YouTube all'inizio perché per scrivere un monologo di cui sei soddisfatto ci vuole tanto tempo, e una volta che lo carichi su YouTube poi non vuoi più fare dal vivo, perché se al contrario della musica, se io vedo un monologo che già ho visto non c'è più l'effetto sorpresa. Allora magari una volta rivedi un monologo che già hai visto, può essere pure ah questo è quel monologo là, e ridi. La seconda volta però non torni a vedere uno che fa sempre le stesse cose, e quindi diciamo c'è questa regola non scritta che se carichi qualcosa online poi devi dare per scontato che le persone che vengono a vedere dal vivo abbiano visto quella cosa, e quindi non dovresti rifarla, perché non è la musica che dici non vedo l'ora che i Rolling Stones facciano Satisfaction. Se io vado e faccio i miei cavalli di battaglia, le persone dicono ah vabbè, so già tutte le battute, fanno l'applauso, però poi non ha senso che vengano a vedermi.
Questa però non è una condizione semplice, perché vuol dire che voi tutta la vita dovete continuare a fare sempre nuovi monologhi, praticamente.
Sì, tutta la vita dobbiamo continuare a fare nuovi monologhi, oppure non dobbiamo caricare le cose online, e questo ti permette di avere forse un anno in più di vita col tuo spettacolo, perché magari ecco fai il giro d'Italia con lo spettacolo, poi se non lo carichi online puoi rifarti il giro d'Italia per tutte le altre persone che non ti hanno visto. Però sì, diciamo che c'hai un 2 anni di autonomia con uno spettacolo. Oramai, prima potevi avere lo stesso spettacolo per 15 anni. Almeno così si dice, poi vai a capire.
Senti, ma invece in teoria il podcast adesso siete passati da un po' a farlo live. Come ha funzionato questa cosa? Tra l'altro dove lo fate esattamente? Perché io ho visto su YouTube, ma...
Adesso lo facciamo a Snodo, in Via del Mandrione, sì, lo facciamo live, siamo coprodotti da The Comedy Club, che è l'agenzia che si occupa anche dei live nostri e ci fa da coproduzione per il podcast. Allora, in realtà l'abbiamo cominciato a fare live in un locale di Trastevere che si chiama Zalib, perché c'era il Covid, non si potevano fare eventi al chiuso e noi non potevamo registrare al chiuso, cioè ci dicevano potete vedere le persone solo all'aperto. E quindi noi volevamo invitare l'ospite all'aperto, abbiamo detto vabbè, ma se stiamo all'aperto a questo punto facciamolo pure col pubblico, e quindi abbiamo chiesto a questo locale di farci fare una puntata col pubblico. Il primo ospite, se non sbaglio, è stato proprio Luca Ravenna, e ci è piaciuto farlo dal vivo, abbiamo continuato a farlo dal vivo. Devo dire che è diverso dal vivo rispetto allo studio, lo studio che nel caso nostro era la cucina della casa dove vivevo, però insomma chiamavo lo studio, e dal vivo è diverso, c'è più energia, comunque ti appoggi di più al pubblico, e il pubblico secondo me ti porta paradossalmente a tirare fuori più cose se sei l'ospite, perché comunque stai, cioè inevitabilmente performi se stai su un palco. E quindi ti senti trascinato dal pubblico, spinto dal pubblico a dire più cose. Forse c'è da di contro il fatto che delle cose più intime, proprio personali, magari è più facile tirarle fuori in uno studio quando sei a quattro occhi con una persona rispetto a una sala con 120 persone.
Certo. Beh, comunque vedo che sta avendo molto successo, quindi insomma, complimenti. È una cosa
Sì.
che ho pensato anch'io di portare la cosa in studio, però magari non con un pubblico, adesso vediamo. Questo, il mio podcast invece è nato proprio durante il Covid in sé, quindi era nato proprio così su Zoom, però non sarebbe male portarlo fuori, è una dimensione interessante. Senti, Daniele, grazie. Io ti ho
Grazie.
voluto tempo, visto che adesso dovrai parlare con la commercialista, preparare i treni, no? E probabilmente adesso quelli te li prendono anche.
Sì,
Oh.
i treni mi prendono. Per
Ecco.
fortuna, perché.
Va bene, dai, grazie mille della chiacchierata e insomma, ti intendo il tuo podcast, poi insomma c'era anche lo spettacolo su YouTube. E questo nuovo quando uscirà? Se uscirà su YouTube o uscirà su qualche piattaforma?
Forse riuscirà su YouTube, ma sono ancora inizio tour, quindi uscirà secondo me nel 2024. Cioè, se sì, non prima, devo fare tutto il giro d'Italia prima, quindi insomma.
Ok, le date sono sul tuo sito. Hai recuperato Instagram, mi hai detto che ti avevano rubato Instagram.
Mi hanno recuperato Instagram, quindi le date le trovate sul mio Instagram, sul mio sito.
E come funziona? Ti hanno lasciato le chiavi in un bagno di un posto dove sei, hai lasciato i soldi?
Esatto, no, ho dovuto scrivere a Meta, vabbè, insomma, è stato un po' un giro, però ce l'abbiamo fatta.
Va bene, dai, grazie, buona giornata.
Grazie a te, ciao.
Ciao. Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter, per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulla piattaforma da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!